Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio, che è nostro Padre, l'amore di Gesù Cristo e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Prima domenica di Quaresima, cammino di preparazione alla Pasqua. L'orientamento è proprio questo, la Pasqua, la gioia, la risurrezione, ma il cammino va percorso e quindi anche il pentimento, la riconciliazione, il riconoscere i nostri peccati. Ecco, iniziamo anche noi stamattina proprio riconoscendo che abbiamo bisogno dell'infinita misericordia del Signore che ci abbracci per liberarci dal peccato. Nella prima lettura stamattina viene letta la Genesi, il peccato, Adamo ed Eva che contraddicono, si oppongono al comando del Signore e il risultato è tragico perché dopo il peccato si ritrovano privati delle cose più importanti, scoprono di essere nudi, scoprono di essere mortali, cioè di morire, scoprono che i loro figli si ammazzano tra di loro, insomma hanno perso veramente tutto. La seconda lettura invece è di San Paolo, che scrive Cristiano di Roma, ed è il brano fondamentale perché dopo il peccato che da Adamo coinvolge tutta l'umanità ci vuole una salvezza. Ecco, un uomo porta il male, un uomo, Cristo, quindi un Dio che si fa uomo, porta la salvezza per tutti. Ascoltiamo con fede. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei il figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio». Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei il figlio di Dio, gettati giù. Sta scritto infatti, ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra». Gesù gli rispose: «Sta scritto anche, non metterai alla prova il Signore Dio tuo». Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò se gettandoti ai miei piedi mi adorerai». Allora Gesù gli rispose: «Vattene, Satana, sta scritto infatti, il Signore Dio tuo adorerai, a Lui solo renderai culto». Allora il diavolo lo lasciò ed ecco degli angeli si avvicinarono e lo servivano. È parola del Signore. Auguro a voi e a me una buona Quaresima, che sia davvero un cammino di preparazione alla Pasqua. guidato dalla parola di Dio. Vorrei davvero che, rinunciando ad altri sacrifici eventualmente, ma uno dobbiamo farlo. Ogni giorno un brano del Santo Vangelo o del Nuovo Testamento per nutrire il nostro spirito. È fondamentale. Innamorarci di Cristo, avere una profonda comunione con Lui, ci permette di vivere la sua passione e poi la sua risurrezione. Se no diventa un racconto dei tempi passati, non serve a niente. Entriamo nel cammino della Chiesa. Oggi ci propone due brani, direi catechistici, proprio da catechismo profondo, adulto, serio: il peccato e la tentazione, esperienza di tutti noi, io per primo. E la prima lettura ci racconta che cos'è il peccato. Il peccato è sempre ribellione a Dio. Io sono più bravo di Dio, io so cosa devo fare, decido io qual è il bene e so le cose che sono male. Dio è solo un impedimento allo sviluppo della mia esistenza. Questo è quello che ha detto Adamo, quello che ha detto Eva, l'uomo di sempre. Non c'è stato un Adamo, non c'è stato un Eva, c'è stato un episodio che non sappiamo, che però la Bibbia ce lo racconta in questo bellissimo modo molto forte, per farci capire che da una parte c'è Dio che crea l'uomo e la donna perché vivono nell'armonia, e poi c'è un tentatore, la forza del male, il diavolo, Satana, chiamiamolo come vogliamo, però è concretissimo, chiunque di noi l'ha sperimentato nella propria vita. E l'uomo è tentato di fare a meno di Dio. Ecco cos'è il peccato: pensare di essere noi Dio. E le conseguenze, le accennavo, è proprio questo, di trovarsi in realtà alla fine privato della cosa più importante, una vita che duri per sempre. Puoi conquistarti tutti i beni della terra, ma a un certo punto lasci tutto, è finito tutto. E questo è veramente il peccato, una povera creatura umana abbandonata. Ma Dio non ci ha abbandonati, e allora ecco la seconda lettura. È molto bello che Paolo contrapponga l'Adamo iniziale, l'uomo che si è ribellato a Dio, con l'altro Adamo, perfettamente obbediente, Cristo. Addirittura il figlio di Dio che si spoglia di tutte le prerogative divine per diventare uomo come noi, condividere con noi la nostra esperienza umana, ma amando, obbedendo, riconoscendo Dio come padre che vuole la tua vita, ma vuole che tu ami, che ami veramente in ogni occasione, persino quando ti chiedono di morire sulla croce, per essere coerente e portare il messaggio che l'amore vince anche la morte, ed è con la risurrezione. Allora capite la contrapposizione fondamentale: se da Adamo abbiamo ereditato il peccato, da Cristo abbiamo avuto gratuitamente come regalo il ricongiungimento con l'abbraccio del Padre, del Figlio e dello Spirito. La riconciliazione, come diciamo anche nel sacramento della confessione, l'abbraccio, per cui siamo davvero di nuovo figli, in senso pieno e per sempre. Ma in mezzo c'è la nostra vita terrena, noi siamo nel guado e il tentatore assale anche noi. Allora ecco il racconto del Vangelo di stamattina, simbolico, un catechismo per adulti. 40 giorni vuol dire tutta la vita, non è un numero a caso. Nella Bibbia il 40, come i 40 anni del deserto per il popolo ebreo, come i 40 giorni che Elia ha dovuto camminare per arrivare alla caverna dove poi incontra Dio, cioè quel 40 vuol dire tutta la vita di una persona normale. Non è un numero da prendere come matematica, è proprio, direi, l'uomo adulto, la vita che scorre, ecco. E quindi Gesù tentato per tutta la sua vita su tre cose molto concrete, tre tentazioni che esaminiamo brevemente. E sono l'incontro dell'uomo innanzitutto con le cose materiali, poi l'incontro con le persone, con gli altri, i fratelli, diciamo noi, e l'incontro con Dio. Tre tentazioni. La prima, trasformare pietre, cioè tutto il creato, tutte le cose che Dio ci ha dato, in qualche cosa invece di commestibile. È l'orgoglio dell'uomo, tecnologico soprattutto, ma in una visione egoistica, in una visione che vuole per se stesso risolvere il problema col miracolo, evitando la fatica, in nome di Dio. Se tu sei il figlio di Dio, o tre volte il diavolo, e capite che è catechismo, cioè voglio dire, è per farci capire che il diavolo nel racconto insidia proprio quella che è la radice che invece deve darci la vittoria, sapere che Dio è nei nostri cuori, che ci sostiene. E dice, ma se Dio è con te, allora questo Dio è potente, tu adesso trasformi le pietre in pane. E Gesù risponde che l'uomo vive di ben altro, ha bisogno di comunione profonda con Dio, non dei beni materiali. Tentazione quotidiana con il cibo, con le droghe, con le cose che ci, così direi le voglie che ci vengono, egoistiche, a volte direi anche in maniera brutale, davanti a persone che sono private addirittura del necessario. Tentazione quotidiana. Seconda tentazione, prende Gesù, lo porta sul pinnacolo, cioè una specie di campanile del Tempio di Gerusalemme, quindi il punto alto, sotto di lui c'è tutto il popolo che prega, e gli dice buttati giù, tanto c'è scritto nella Bibbia che lui che è potente ti sosterrà, non ti lascerà cadere, verranno gli angeli, pensa che scena bellissima, la gente che ti vedrà arrivare in quel modo è tutta tua, sarà ai tuoi piedi. Ecco, l'idea di dominare le persone con la forza di un pensiero, in questo caso di un pensiero religioso. Oggi viviamo in un mondo che col pensiero unico pensa di dominare tutto il mondo, omologandosi tutti in una visione materialistica, economicistica, che sta rovinando soprattutto i nostri giovani, ma anche noi adulti. Ecco, la tentazione è di dominare le persone per mezzo della ideologia, di certe ideologie religiose. Pensate quando l'ISIS sgozzava i non credenti in nome di Dio, pensate ancora adesso, direi lo sgozzare la gente in nome di chi combatte contro la religione cristiana. Allora, la tentazione è proprio questa, di usare il potere, non l'autorevolezza, perché l'autorevolezza, un papà e una mamma sono autorevoli nella loro famiglia, per i loro figli, il Papa è autorevole sulla famiglia della Chiesa. L'autorevolezza è un dono, è un carisma. Il potere, e non faccio fatica, pensate all'Iran, pensate alla Russia, il potere è diabolico, sempre. Ma anche quando è in casa nostra il potere è diabolico. Anche nella Chiesa, se qualcuno usa il potere e non l'autorevolezza, diventa diabolico. Allora capite che la tentazione c'è anche per noi oggi, quando vogliamo dominare senza ragionamento, quando vogliamo imporre la nostra idea, quando vogliamo sfruttare le persone e farle diventare strumento dei nostri progetti, sfruttare il grembo di una donna per far nascere un bambino che io non genero perché ho deciso con i miei capricci di vivere con una persona che non può generare. Capite che la tentazione è presente in maniera forte. Terza tentazione, prende Gesù e lo porta su un alto monte, gli fa vedere tutta la terra, tutto il mondo. Si pensava alla terra piatta, oggi lo porterebbe su un satellite, gli fa vedere l'universo intero, oltre che la sfera della terra, e gli dice: guarda, se tu mi adori, adorare il diavolo. Adorare il diavolo. Ma sapete che ci sono delle sette sataniche che lo fanno? Che c'è gente che si vota veramente al diavolo. Ma questi, dimentichiamoli, secondo me sono proprio fuori di testa. Ma in realtà, ogni volta che noi abbiamo un idolo al quale sacrifichiamo la nostra vita, per qualcuno è il soldo, per qualcuno è il piacere. Un idolo che ti comanda e tu hai deciso di sacrificarti a questo idolo perché in questo momento ti fa comodo. E Dio dove è andato a finire? Allora ecco, vedete, l'adorare Satana è più facile e può capitare addirittura nel cuore di un sacerdote, di un vescovo, di un papa, quando anziché essere obbedienti umilmente all'annuncio del Signore che parla per mezzo della sua parola, per mezzo della vita, e ti invita davvero ad essere a servizio degli altri, ecco, imponi in maniera, direi, idolatra la tua decisione di essere a servizio di qualche altra cosa che ti domina. Pensate in famiglia com'è tragico. Oggi, per esempio, con le macchinette per giocare i soldi, c'è gente che ha sperperato il capitale intero della propria vita, impoverendo la famiglia, perché ha adorato la macchinetta nella speranza che venisse fuori chissà quanti soldi o quale ricchezza. Poi fate tutti gli altri esempi che vi vengono in mente. Adorare il Satana, adorare il diavolo. Terribile. Ogni volta che il peccato è voluto come peccato, ogni volta che noi diciamo che Dio non ci interessa e che vogliamo essere noi Dio, stiamo adorando Satana. Ecco le tre tentazioni. Gesù le ha vinte. Gesù le ha vinte affidandosi al Padre nella forza dello Spirito. Ci hanno battezzati da piccoli, diventando figli di Dio, fratelli di Cristo, con la forza dello Spirito. Ci hanno rafforzati con la cresima, quando eravamo un po' più grandicelli. Ci hanno rafforzato col sacramento del matrimonio e dell'ordine sacro. Ci rafforzano tutte le volte che vogliamo con l'Eucaristia. Ci rafforzano con la riconciliazione. Ecco, questo è il cammino quaresimale per vincere Satana, le tentazioni, le situazioni che ci troviamo a vivere tutti i giorni. Ecco la quaresima, l'idea di avere la forza e il coraggio di allearci con Cristo per poter realizzare pienamente la nostra vita. Il Signore non vuole sacrifici, non vuole penitenze, vuole persone capaci di vivere nell'amore. Se per vivere nell'amore c'è bisogno di pagare dei costi, ed è vero, paghiamo i costi volentieri perché siamo persone adulte che vogliamo vivere nell'amore, in famiglia, nel lavoro, nella società. Chiediamo davvero al Signore una quaresima di questo tipo. La riconciliazione come sacramento diventi davvero l'impegno assoluto di questa quaresima, perché l'abbraccio del Signore ci purifichi dalle nostre inevitabili mancanze e peccati, tutti, da me in avanti, tutti quanti, per poter essere davvero in un abbraccio d'amore che ci dà vita e ci fa vivere. Adesso, al termine dell'omelia, vi propongo di ripetere il gesto delle ceneri. L'abbiamo fatto mercoledì per chi poteva venire, ma molti mercoledì lavoravano e non potevano partecipare al rito delle ceneri. Lo facciamo adesso. Chi lo vuole, liberissimo, ci si accosta come facciamo per la comunione, e il sacerdote pone qui sulla fronte, quindi gentilmente, se avete delle cuffiette o delle frange, ecco, liberatemene un momento, in modo tale che si possa appoggiare quel poco di cenere qui sulla fronte, e il sacerdote dice: convertiti, e credi al Vangelo. Ecco, l'invito quaresimale, questo gesto, se viene fatto con amore, con pentimento sincero nel cuore, cancella tutti i peccati, è un sacramentale, dice la Chiesa. Non è un sacramento, non opera per forza sua, ma opera per l'amore che c'è nel mio cuore. Rimane l'impegno per il peccato mortale di confessarsi poi con un sacerdote nel sacramento della riconciliazione. Ma nel momento in cui mi pento nel mio cuore, io sono in grazia di Dio, qualunque peccato abbia fatto, poi certo andrò a celebrare il sacramento, ma con la gioia di essere già nell'abbraccio, come figlio, nelle braccia del Padre.